Ora ci si potrebbe chiedere che cosa abbia indotto i peloponnesiaci a cedere. Anche questo credo non è cosa poi troppo difficile da capire. Erodoto taglia corto, riassume. Ma è chiaro circa il fatto che la discussione fu lunga e accesa. Dice il greco antitei non ton de tuton, il soggetto degli Atenesi. Insomma, i peloponnesiaci tornavano alla carica con la loro proposta e gli Ateniesi, capeggiati, vi ricordo, da Santippo, padre di Pericle, facevano ogni volta muro. Troppi interessi erano in gioco, interessi di prospettiva. Cosa sarebbe potuto succedere se si fosse tirata troppo la corda? Beh, la coalizione panellenica sarebbe saltata in aria. Sono i peloponnesiaci alla fine a fare un passo indietro, nella consapevolezza che la loro insistenza, superato il limite, avrebbe messo a repentaglio la sopravvivenza stessa della coalizione panellenica. Una coalizione che non poteva, non doveva smontarsi allora, in quanto la minaccia persiana ancora sussisteva. I persiani, pur battuti, potevano in fondo tornare da un momento all'altro. La coalizione regge, come vedete, ma ancora una volta fatica. I suoi equilibri sono assolutamente precari. Procediamo con il racconto erodoteo, capitolo 106, paragrafo 4. Così accolsero nell'alleanza i Sami, i Chioti, i Lesbi e gli altri abitanti delle isole che avevano partecipato alla spedizione insieme ai Greci, facendo loro giurare di rimanere fedeli e di non tradire. Fatti di giurare, presero il mare per tagliare i ponti, credevano infatti che li avrebbero trovati ancora integri.
Ed è chiaro che i ponti, contrariamente alle aspettative dei greci della flotta, sono già stati spezzati. I persiani stessi in fuga, come ricorda Erodoto in 817, li avevano trovati sconnessi da una tempesta.
Ma non è tanto questo dettaglio a richiamare la nostra attenzione, quanto le informazioni date da Erodoto precedentemente, in questo paragrafo 4. Risolto il braccio di ferro tra Atenesi e Peloponnesiaci, gli Spartani in particolare, ci viene detto che i Sami, i Chii e i Lesbi e gli abitanti delle isole che avevano partecipato alla spedizione insieme ai Greci sarebbero ufficialmente entrati nell'alleanza. Avrebbero pronunciato un giuramento, ci dice Erodoto, di rimanere fedeli, di non tradire, dunque di non defezionare. Emmenein te kai me apostesis, sai. Un giuramento senz'altro molto vincolante. Dunque la coalizione panellenica si estende. E nella lista data da Erodoto, una lista parziale, ecco comparire giusto quei Sami, Chii e Lesbi che, notate bene, negli anni a venire, negli anni della Lega Eleatica, saranno i principali, i più forti alleati di Atene. O come ricorda Aristotele nella Costituzione degli Ateniesi, capitolo 24, se ben ricordo, i Phylakes, i guardiani dell'Archè, dell'impero di Atene. Questa è senz'altro una spia di come Erodoto, in fin dei conti, voglia che il suo lettore guardi non soltanto a quanto sta accadendo nel 479 a.C., ma anche avanti nel tempo, alla tensione tra Atene e Sparta e le rispettive egemonie negli anni che verranno. In fondo, la divisione che abbiamo visto rappresentata da Erodoto al dibattito di Samo, tra Ateniesi da una parte e Peloponnesiaci dall'altra, sembra avere molto a che fare con la divisione che vediamo prospettata anche da Tucidide all'inizio del libro primo, nell'introdurre la guerra del Peloponneso, la guerra del 431 a.C., come una guerra combattuta appunto tra Ateniesi e Peloponnesiaci. Questo è un punto che vedremo nelle prossime lezioni. Erodoto è sempre in dialetto con il pubblico contemporaneo. E il suo messaggio è chiaro. Qui, negli avvenimenti del 480-479 a.C., sono le radici delle sfide che verranno tra Atene, Sparta e le rispettive egemonie. Anche Diodoro, nel libro undicesimo, ci parla del congresso di Samo all'indomani del successo di Capo Micale. Vediamo che cosa ha da dirci. Adesso recupero il luogo. 1.37. Gli Eutichi dai Santippo ripresero il mare alla volta di Samo e si assicurarono l'alleanza degli Ioni e degli Euli. Tentarono in seguito di convincerli a evacuare l'Asia e a trasferirsi in Europa, con la promessa che avrebbero concesso le terre da cui si accingevano a scacciare le popolazioni che avevano appoggiato i persiani. In poche parole, cercarono di dimostrare che essi, rimanendo in Asia, avrebbero avuto i nemici ai loro confini, i quali godevano di una superiorità militare schiacciante, e che i loro alleati, divisi com'erano da un ampio tratto di mare, non avrebbero potuto in alcun modo prestare tempestivamente soccorso. Gli Euli e gli Ioni prestarono ascolto a tali promesse e, presa la decisione di seguire il consiglio dei Greci, stavano preparandosi a salpare insieme a loro alla volta dell'Europa. Ma gli Ateniesi, avendo avuto un ripensamento in senso contrario, consigliarono di rimanere nelle loro sedi, dando assicurazione che, se anche nessun altro dei Greci fosse accorso in loro aiuto, gli Ateniesi, per la comune origine che li univa, da soli sarebbero intervenuti a difenderli. Sospettavano d'altronde che gli Ioni, costretti tutti insieme dai Greci a trapiantarsi in nuove sedi, non avrebbero più guardato ad Atene come alla loro madrepatria. Fu per questa ragione che gli Ioni tornarono sulla loro decisione e stabilirono di rimanere in Asia. Fermiamoci qui. Il racconto di Odoreo è soltanto simile a quello di Rodoto. Alcune varianti rispetto al testo di Rodoteo sono ben distinguibili e meritevoli di attenzione, credo. Innanzitutto, l'insistenza, che viene meno soltanto alla fine del racconto di Odoreo, sugli Ioni e anche sugli Euli. Insistenza che è in continuità con la rappresentazione di Odorea della battaglia di Capo Micale al capitolo 36, il capitolo precedente, in cui, come abbiamo visto nelle scorse lezioni, spero ricorderete, un ruolo viene assegnato agli Euli e non soltanto agli Ioni. D'altra parte, Diodoro è giustificato nel sottolineare che anche gli Euli, oltre agli Ioni, sarebbero entrati nella coalizione panellenica, proprio da Erodoto Nono 106, perché nel capitolo 106 del libro Nono Erodoto parla dell'ingresso di Sami, Lesbi e Chii, e a differenza dei Sami e dei Chii, che erano Ioni, i Lesbi erano appunto Euli. Ecco, questo è un primo punto da evidenziare. In secondo luogo, e questo secondo punto è più importante perché riguarda la trama narrativa di Odorea e riguarda chiaramente quel convegno di Samo su cui noi ci siamo molti interrogati, su cui abbiamo molto riflettuto, no? Esaminando il capitolo 106 del libro Nono di Erodoto. Ecco, Diodoro, a differenza di Erodoto, presenta le Eutichide Santippo, dunque Sparta Atene, come inizialmente concordi sul fatto che le comunità greche della costa microasiatica appena liberate debbano trasferirsi in Grecia. Ed infatti ci viene detto da Diodoro che queste comunità avviano i preparativi per il trasferimento. Poi però gli ateniesi sembrerebbero aver avuto un ripensamento, tornare sulle proprie posizioni. Dice il greco all'inizio del paragrafo 3. Metanoesantes eistunantion. E stando appunto a Diodoro, avrebbero consigliato agli Ioni di restare in Asia. Diodoro, sostanza, vedete l'inversione di marcia degli ateniesi con i timori che anche noi eravamo arrivati ad attribuire loro in ragione del racconto erodoteo. Gli ateniesi temevano, dice esplicitamente Diodoro, di vedersi scalzati dal ruolo di madrepatria. Recita il greco del paragrafo 3, no? Ipelambanon deotikoine katoichisthentes hypoton ellenon oi ione succheti metropolin egesontai tassacenas. Il testo è molto chiaro. Non solo. Gli ateniesi avrebbero garantito agli ioni di intervenire loro, anche loro soli, in caso di necessità, proprio in ragione dei vincoli di parentela, e di assisterli. L'isolamento degli ateniesi viene enfatizzato da Diodoro, recita infatti il greco sempre a paragrafo 3. Can medeis autoeston allo nell'enum boezae? Mono iatzenaio e sungenei sontes boezesusin. Il senso anche qui chiaro. Anche a prescindere dalle direttive e dalle decisioni che la coalizione panellenica, dunque gli spartani che ne sono egemoni, dovessero prendere, gli ateniesi si muoveranno per difendere i greci micrasiatici. Convinti quindi, gli ioni avrebbero cambiato idea. Metanoesai, dice il testo di Diodoreo, chiaramente in parallelo al precedente metanoesantes che avevamo trovato in riferimento agli ateniesi. Gli ioni quindi sarebbero rimasti in Asia. Ora, il testo di Diodoreo, come quello di Rodoto, finisce per enfatizzare i piani di egemonia degli ateniesi sul mare e sulle comunità micrasiatiche. Credo che questo sia piuttosto chiaro. Ma più di quello di Erodoto, il testo di Diodoro enfatizza anche l'autonomia dell'iniziativa ateniese. Gli ateniesi sono disposti anche ad agire indipendentemente dai restanti greci della coalizione, a disallinearsi. E questo, ovviamente, per perseguire fini propri, nel proprio interesse. Tra l'altro, diversa è anche la dinamica degli avvenimenti tra la rappresentazione erodotea e la rappresentazione diodorea. Mentre in Erodoto l'opposizione degli ateniesi al piano di evacuazione è palese, e c'è addirittura uno scontro, abbiamo visto, tra i peloponnesiaci che vorrebbero l'evacuazione e gli ateniesi che non la vorrebbero affatto, in Diodoro invece gli ateniesi ufficialmente si allineano alla volontà degli spartani. E in verità, sottobanco, dietro le quinte, lavorano contro. Diodoro parla di un ripensamento degli ateniesi. Metanoesantes, un ripensamento. Ma è tutt'altro che evidente che tale ripensamento sia avvenuto alla luce del sole. L'impressione, piuttosto, è che Santippo abbia preso sotto braccio gli ioni e, in un luogo appartato, lontano da occhi indiscreti, abbia detto loro: sia chiaro, noi ateniesi in realtà non vogliamo affatto che voi cambiate sede. Restate pure qui. Se avrete bisogno di aiuto, verremo noi ateniesi. Non siamo forse noi la vostra madrepatria? Siamo pure i più forti sul mare, abbiamo le navi. Bastiamo noi. Il doppio gioco degli ateniesi. Ufficialmente gli ateniesi dicono una cosa e sottotraccia ne fanno un'altra. Risultato? Gli ioni restano in Asia. E questo non perché gli ateniesi ufficialmente non abbiano voluto l'evacuazione, ma perché così hanno deciso loro, gli ioni, per un loro ripensamento. Insomma, la versione di Odorea, interessantissima, non soltanto pone in risalto i piani di potere degli Ateniesi, ma anche una certa vocazione degli Ateniesi stessi al doppio gioco. Certamente la versione erodotea resta la più autorevole, non fosse altro perché Erodoto è anche più vicino cronologicamente al tempo in questione, ma la versione diodorea, con i suoi intriganti tratti alternativi, non è di per sé trascurabile.